Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
Uno dopo l'altro, i viaggiatori della vettura letto Istanbul-Calais entrarono nel vagone ristorante e si misero seduti ai tavoli. Avevano più o meno la stessa espressione sul viso, di aspettazione, di apprensione insieme. La svedese piangeva ancora e la signora Hubbard si sforzava di consolarla.
«Via, ma deve proprio fare uno sforzo per riprendersi, mia cara. Tutto si aggiusterà benissimo, non abbia paura». Ma non bisogna perdere la testa così. Io le starò vicino, va bene? E del resto, non si preoccupi.
La signora Hubbard tacque ad un tratto, vedendo che Poirot si alzava. Il conduttore della vettura letto, che aveva aiutato l'americano a chiamare i viaggiatori, si era soffermato sulla soglia.
«Crede che io possa rimanere, signor Poirot?»
disse tra l'esitante e l'incuriosito.
Ma certo, Michel».
Poi l'investigatore, con le mani appoggiate sul tavolo, cominciò il suo discorso.
«Messieurs et mesdames, vi sono due soluzioni possibili al problema costituito da questo delitto. Io le esporrò entrambe e pregherò il signor Bouc e il dottor Constantin, qui presente, di giudicare quale sia la giusta. Ora, tutti voi conoscete i fatti. Il signor Hatchett aveva un nemico che temeva. Il suo nemico, così come lui si aspettava che avrebbe fatto, è salito sul treno a Belgrado, o forse anche a Vinkovici. Quest'uomo si era procurato un uniforme da conduttore di vagone letto che indossava sotto il vestito o sotto il cappotto. Il signor Hatchett, notate, dormiva profondamente, aveva preso un sonnifero e fu facile al suo nemico pugnalarlo con quella incredibile ferocia. Compiuto l'assassinio, se n'è andato via passando per la porta di comunicazione con lo scompartimento della signora Hubbard.
Proprio così,
l'interruppe la signora annuendo vivamente.
E passando ha messo il pugnale ancora insanguinato nella borsa da bagno della signora stessa. Senza accorgersene ha perso un bottone dall'uniforme. Poi da quello scompartimento è uscito. Nel passare davanti a un altro scompartimento vuoto ha riposto affrettatamente la sua uniforme in una valigia, quindi vestito come qualsiasi altro viaggiatore, è sceso dal treno proprio poco prima che questo ripartisse, passando per lo stesso sportello per il quale era entrato, e cioè quello presso il vagone ristorante.
Tutti i viaggiatori trattenevano il respiro come sospesi.
«E l'orologio?»
osservò il dottor Constantin.
«È proprio l'orologio a spiegarci tutta la faccenda. Il signor Hatchett aveva mancato di mettere l'orologio indietro, come avrebbe dovuto fare a Zaribrod. Segnava quindi l'ora dell'Europa orientale, che, come ben sapete, precede di un'ora quella dell'Europa centrale. Se ne deduce che il signor Hatchett è stato ucciso alle 12:15 e non alle 1:15.
«Ma questa spiegazione è assurda»,
protestò Book.
«E la voce che rispose al conduttore alle 12:37? O era quella di Hatchett, o era quella dell'assassino, mi sembra».
«Non necessariamente, amico mio. Potrebbe essere stata quella di una terza persona, di una persona, mettiamo, che fosse entrata nello scompartimento di Hatchett per parlargli e lo avesse trovato morto. Che cosa fa questa persona? Suona per chiamare il conduttore, ma poi è atterrita dal pensiero di essere accusata del delitto, sicché risponde al conduttore fingendo di essere Hatchett».
«Se possibile»,
intervenne a malincuore Book. La principessa Dragomirov non distoglieva gli occhi da Poirot.
«Signor Poirot, ha pensato proprio a tutto. Io l'ammiro».
Vi fu un breve silenzio. Poi tutti sobbalzarono a un gran pugno che il dottor Constantin diede sul tavolo.
«No, no e poi no. Questa spiegazione non regge. È deficiente in una decina di punti minori, a dir poco. Non così è stato commesso il delitto, e il signor Poirot lo sa perfettamente, direi».
L'investigatore lo guardò in un modo un po' strano, poi rispose:
«A quanto vedo, devo prospettare anche la seconda soluzione, però raccomando vivamente, tanto a lei, dottore, quanto al signor Bouc, di non abbandonare del tutto la prima che ho già esposto. Forse in seguito la giudicherete esatta».
Poi si volse ai viaggiatori, che rimanevano attenti, e continuò:
Come dicevo, messieurs et mesdames, vi sarebbe un'altra possibile soluzione del problema. Ecco come vi sono giunto. Dei punti rimasti insoluti, per così dire, il primo e più importante si riferiva a un'osservazione fatta a me dal signor Buck il primo giorno dopo la partenza da Istanbul, mentre eravamo a colazione. Il signor Buck aveva detto infatti che i viaggiatori qui riuniti formavano un interessante gruppo perché rappresentano diverse classi sociali e varie nazionalità. In quel momento ne avevo convenuto con lui, ma oggi, quando questo particolare mi è tornato alla mente, ho cercato di immaginarmi se in altre condizioni un simile insieme fosse possibile. E la risposta che mi sono data è stata questa. Sì. È possibile, ma soltanto in America. In America, infatti, vi potrebbe essere una famiglia che abbia raccolto alle sue dipendenze un simile miscuglio di persone di diverse nazionalità, come per esempio un autista italiano, una governante inglese, una bambina svedese, una cameriera francese e così via. Questo mi ha indotto ad attribuire ad ogni persona qui nel treno una certa parte del dramma, così come farebbe un regista nel mettere in piedi una rappresentazione. Sempre mentalmente ho riesaminato l'una dopo l'altra le diverse deposizioni. E questa volta il risultato è stato strano, direi. Prendiamo innanzitutto la deposizione del signor McQueen. La prima volta che ho parlato con lui, le sue risposte mi hanno completamente soddisfatto. La seconda volta ha pronunciato una frase importante. Quando infatti gli ho detto di aver trovato un frammento di lettera in cui si accennava al caso Armstrong, ha osservato impulsivamente, ma è stata... Poi si è subito corretto. Voglio dire, mi pare un'imprudenza da parte di Ratchet. Ora a me è parso evidente che non aveva voluto dire questo. Supponiamo invece che la frase da lui pronunciata e poi girata in altro senso fosse invece... Ma è stata bruciata quella lettera. Che cosa avrei dovuto dedurne logicamente? Che McQueen sapeva della lettera e del fatto che è stata bruciata. In altre parole, che lui era l'assassino o un complice. Passiamo ora al cameriere. Costui ha detto che il padrone aveva l'abitudine di prendere un sonnifero quando viaggiava in treno. Questo può essere vero, ma è presumibile che Ratchet prendesse un sonnifero anche ieri sera? La pistola automatica da noi trovata sotto il cuscino dimostra che la cosa è assolutamente inverosimile, poiché è chiaro che Ratchet intendeva stare in guardia, specialmente stanotte. Dunque, il narcotico da lui bevuto deve essergli stato somministrato a sua insaputa. Da chi? Evidentemente da McQueen o dal cameriere. Passiamo ora a un'altra deposizione. La signora Hubbard ci ha affermato che, stando a letto, non aveva potuto vedere se la porta di comunicazione fra il suo scompartimento e quello di Ratchet era chiusa col catenaccio e che quindi aveva dovuto pregare la signorina Olson di accertarsene. Ciò sarebbe stato esatto se la signora avesse occupato uno degli scompartimenti segnato con i numeri 2, 4, 12 o con qualsiasi altro numero pari, nei quali cioè il catenaccio è subito sotto la maniglia. Ma negli scompartimenti con il numero dispari, come quello da lei occupato, il catenaccio è al di sopra della maniglia e non può essere nascosto da una borsa da bagno appesa alla maniglia stessa. Così sono stato costretto a concludere che la signora Hubbard aveva inventato di sana pianta un incidente, in realtà mai avvenuto. A questo punto lasciatemi fare un breve accenno sull'ora. Secondo me, ciò che di veramente interessante esiste nel fatto dell'orologio ammaccato è il luogo in cui lo si è rinvenuto. Ricordate? Era nel taschino del pigiama di Ratchet, luogo quanto mai insolito e scomodo per mettervi un orologio, soprattutto quando sulla testa del letto c'è appunto un gancio appeso a questo scopo. Dunque, mi sono detto, l'orologio si è voluto deliberatamente metterlo là dove lo si è trovato e altrettanto deliberatamente lo si è voluto ammaccare e fare fermare all'1:15. Conseguenza, il delitto non era stato commesso alle 1:15, era stato commesso prima e, per essere esatti, alle 12:37. Secondo il mio amico Buck, a sostegno di questa ipotesi, ci sarebbe il fatto che proprio a quell'ora io sono stato svegliata da un gemito, un grido per meglio dire. Ma Ratchet dormiva profondamente perché gli era stato somministrato un sonnifero e non avrebbe potuto gridare. Inoltre, se fosse stato in condizione di poter gridare, sarebbe stato in grado anche di potersi difendere in qualche modo. Invece, non vi sono tracce di lotta, non la minima traccia di colluttazione. Poi, mi sono ricordato di ciò che il signor McQueen mi aveva detto. Non una, ma due volte, cioè che il signor Ratchet non parlava il francese. Dunque, vediamo, a che ora è stato effettivamente commesso il delitto e da chi? Secondo me, Ratchet è stato ucciso poco prima delle due, ultime limite di tempo che il dottor Costantina ci ha dato per possibile. Quanto a chi ha commesso il delitto...
Poirot si interruppe, volgendo gli occhi attorno sugli ascoltatori. Il silenzio era tale che si sarebbe udita volare una mosca. Infine riprese a parlare lentamente.
Mi ha particolarmente colpito la straordinaria difficoltà da me incontrato quando ho voluto attribuire il delitto a una più che all'altra delle persone che sono sul treno, e altrettanto colpita mi ha la circostanza che in ogni caso l'attestazione dell'alibi di uno dei viaggiatori veniva dalla persona in cui meno si sarebbe pensato. Così, il signor McQueen e il colonnello Arbuthnot hanno ognuno attestato l'alibi dell'altro. Due persone che sarebbe sembrato improbabile si conoscessero prima. La stessa cosa sarebbe accaduta nel caso dell'inglese Masterman e dell'italiano Foscarelli, della signorina inglese e della signorina svedese. E allora mi sono detto, questo è straordinario. Non possono essere implicati nel delitto tutti costoro. Ed ecco che a questo punto ho visto la luce. Sì, tutti erano implicati nel delitto. Tutti. Che tante persone, in un modo o nell'altro, connesse con la famiglia Armstrong, capitassero a viaggiare sullo stesso treno, anzi, nella stessa vettura a letto, era impossibile. Dunque, non si trattava di una coincidenza casuale, ma di una cosa voluta. Poi, mi sono ricordato di una frase del colonnello Arbuthnot, il quale diceva che il miglior sistema di processo è quello che si fa con la giuria. Ora, una giuria è composta da 12 persone. Ebbene, nella vettura c'erano appunto 12 persone. E a Ratchet erano stati inferti 12 colpi di pugnale. Così, la circostanza che mi era sembrata inspiegabile, voglio dire, la straordinaria affluenza di viaggiatori nella vettura Istanbul-Calais in questo periodo dell'anno, era invece spiegata. Ratchet era sfuggita alla giustizia in America, ma che fosse colpevole non si poteva dubitare. Quindi ho avuto come la visione di 12 persone che lo condannavano a morte ed erano costrette dalla forza delle circostanze a eseguire di propria mano la sentenza. Dopodiché, tutto si spiegava ordinatamente, limpidamente, precisamente. Immagino, ma posso anche sbagliarmi, che 12 giudici esecutori siano entrati l'uno dopo l'altro nello scompartimento del condannato attraverso quello della signora Hubbard e, al buio, abbiano vibrato un colpo. Neppure essi potrebbero dire quale delle ferite è stata mortale, quindi chi abbia in realtà ucciso. L'ultima lettera che probabilmente Ratchet aveva trovato sul cuscino è stata bruciata, senza che nulla si riferisse al caso Armstrong, avvenuto in America anni or sono. Non ci sarebbe stato assolutamente ragione di sospettare qualcuno dei viaggiatori. Così il delitto si sarebbe attribuito a uno sconosciuto e l'uomo piccolo, bruno, dalla voce femminea sarebbe stato visto scendere dal treno a Broad da uno o più degli stessi viaggiatori. Non posso dire esattamente che cosa accade quando i cospiratori, chiamandoli così, si sono accorti che questa parte del loro piano non si sarebbe potuta attuare perché il treno era rimasto bloccato dalla neve. Credo però che ci sia stata una rapida consultazione dopo la quale devono aver deciso di finirla ad ogni costo. In tal caso, è vero, ognuno dei viaggiatori sarebbe potuto essere sospettato. Ma questa possibilità era stata prevista e si era fatto in modo di rimediarvi. L'unica nuova decisione presa nell'ultima consultazione è stata forse quella di rendere il problema ancora più difficile da risolvere. Ed ecco che nello scompartimento del morto si sono lasciate due cosiddetti indizi. Uno che avrebbe incriminato il colonnello Arbuthnot, il quale aveva il più sicuro degli alibi e il cui legame con la famiglia Armstrong era probabilmente il più difficile da dimostrare. L'altro, quello del fazzoletto, mi avrebbe fatto pensare alla principessa Dragomirov, la quale, in virtù della sua alta posizione sociale, della fragilità del suo corpo e dell'alibi attestato dalla cameriera e dal colonnello, si trovava praticamente anche lei in una posizione inespugnabile. Poi, per confondere ancor più le cose, si è pensata a una falsa traccia, e cioè alla donna immaginaria del kimono scarlato. Anch'io avrei dovuto attestare l'esistenza di questa donna, infatti avevo udito un tonfo, come se qualcuno chiedesse contro la mia porta. Mi sono alzato, sono andato a guardare e ho visto scomparire il kimono scarlato in fondo al corridoio. Persone giudiziosamente scelte, e cioè il conduttore, la signorina Debenham e McQueen, l'avrebbero vista a loro volta. Secondo me è stato uno spirito essenzialmente umoristico quello che ha voluto far trovare il kimono scarlato nella mia valigia, cosa a cui è stato provveduto presumibilmente mentre io interrogavo i viaggiatori. Da dove questo kimono sia venuto non saprei, ma sospetto che appartenga alla contessa Andreini. Quando McQueen ha saputo che la lettera accuratamente bruciata era in parte, in un certo senso, soltanto sfuggita alla distruzione e che avevo potuto leggervi proprio quel nome, Armstrong, che sarebbe stato la chiave di tutto, ha dovuto comunicare agli altri la notizia. È stato allora che la situazione della contessa Andreini è divenuta difficile. E quindi il marito immediatamente ha alterato il passaporto. Ma c'era un altro punto che richiedeva riflessione. Ammesso che la mia ipotesi fosse rispondente a verità, e io credo che a verità risponda, era chiaro che anche il conduttore del vagonelete doveva essere fra i cospiratori. Questo però ci avrebbe dato 13 persone, non più 12. Quindi invece di domandarmi se di tante persone una sola era colpevole, io dovevo cercare di sapere quale invece delle 13 fosse innocente. Chi era questa persona? Qui sono venuta a una conclusione veramente strana, e cioè che la sola innocente fosse proprio quella che ci sarebbe stata ragione di ritenere invece colpevole. Intendo parlare della contessa Andreini. Il marito mi aveva giurato solennemente, dandomi la sua parola d'onore, che mai sua moglie era uscita dal proprio scompartimento durante la notte. E questo mi ha impressionato, lo riconosco, tanto che ho finito col credere che il conte abbia preso, per così dire, il posto della moglie. Ma in tal caso Pierre Michel, il conduttore, veniva a essere uno dei 12. Ora, come spiegare la sua complicità? È un bravo uomo, da parecchi anni al servizio della compagnia dei vagoniletti, e incapace di accettare per denaro a farsi complice di un delitto. Dunque, anche lui doveva aver avuto a che fare con la famiglia Armstrong, il che però sembrava molto improbabile. Mi sono così ricordato che la bambinaia della piccola Daisy, gettatasi dalla finestra, era francese. E se fosse stata la figlia di Pierre Michel? Questo avrebbe spiegato tutto, compresi il luogo scelto per il delitto. C'era poi Hartmann. Il signor Hartmann pareva non appartenere in alcun modo a casa Armstrong, e quindi potevo pensare soltanto che egli fosse innamorato di quella povera figliola, la bambinaia francese. Così ho accennato in sua presenza la grazia delle francesi e delle belghe e ho visto che gli occhi si riempivano di lacrime, il che egli ha attribuito al riflesso della neve. Infine, veniamo alla signora Hubbard. Ora, la signora Hubbard, lasciatemelo dire, rappresentava la parte più importante del dramma. Infatti occupava lo scompartimento attiguo a quello di Ratchet e quindi era più di ogni altra persona esposta a essere sospettata. In più, nell'ordine naturale delle cose, non avrebbe potuto invocare alcun alibi suscettibile di essere dimostrato vero. Per rappresentare la sua parte, quella naturalissima di una mamma americana in perpetua adorazione della figliola, di donna facile a smarrirsi e chiacchierona, occorreva una vera artista. Ma c'era un'artista nella famiglia Armstrong, e cioè la madre della povera signora Sonia, Linda Arden, la grande attrice tragica.
Qui Poirot si interruppe. Tutti guardavano l'investigatore come sospesi. Ad un tratto, con voce assolutamente diversa da quella che Poirot le conosceva, una voce dolce, sognante, ricca di tono, la signora Hubbard parlò.
Avevo sempre desiderato rappresentare in qualche commedia una parte simile.
Poi continuò, sempre con lo stesso tono sognante.
È vero. Quell'errore a proposito della borsa da bagno è stato stupido. Il che dimostra che bisogna fare molte e molte prove prima di giungere alla rappresentazione. Le abbiamo fatte, le prove, ma in uno scompartimento che probabilmente aveva un numero pari.
Linda Arden si raddrizzò sulla sedia e guardò negli occhi l'investigatore.
Bene, ora sa tutto, signor Poirot. Che facciamo? Se la cosa deve avere un seguito, non potrebbe incolpare me e me soltanto? Infatti, io avrei molto volentieri vibrato da sola 12 colpi di pugnale a quel dannato. E non soltanto perché era stato la causa della morte di Daisy, di Sonia e del bambino non ancora nato, che oggi sarebbe vivo. No, non per questo soltanto. Ma altri bambini erano stati torturati e uccisi da lui, e altri ancora, per opera sua, sarebbero potuti incorrere nella stessa sorte. La società lo aveva moralmente condannato. Noi non facevamo che eseguire la sentenza. Perciò non bisognerebbe coinvolgere in una simile tragedia tutte queste povere, care creature fedeli. Michelle, Foscarelli, Mary e il colonnello, che si amano.
La meravigliosa voce della grande attrice echeggiava nell'affollato vagone. Voce profonda, commovente, che aveva scosso tanti cuori nei teatri di New York. Poirot guardò il suo amico.
Book, lei è uno degli amministratori della compagnia. Che cosa ne dice?
Book si schiarì la gola.
Secondo me, mio caro Poirot, la prima ipotesi da lei fatta sul modo in cui è stato commesso il delitto era giusta. Proprio così. E proporrei che fosse appunto questa la soluzione del problema che daremo alla polizia jugoslava quando arriverà. È d'accordo con me, dottore?
Senza dubbio,
si affrettò a rispondere il dottor Constantin.
Quanto poi al referto medico, mi sembra di aver detto cose non proprio esatte.
E allora,
concluse Poirot,
poiché ho prospettato la vera soluzione del problema, e cioè la prima, ho l'onore di ritirarmi. Il mio compito è terminato.
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu, Martha Hubbard, Bernadette Reese, Pierre Michel, Olivier Bonnel, Monsieur Book, Xavier Sartre, il dottor Constantin, Robert Attarian, la principessa Dragomirov, Olga Sakun,